been polarized. Fist raised in anger, staring down, don't meet the eye. Everyone's a stranger, thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Wired but disconnected. I've seen the world through my screen. I've traveled it with my fingers. There's no need to touch or feel, cause nothing here is real. You may be tall, I may be short, but that's just reality. I am as I want to be, and that's virtuality.
Bentornati e bentornate. Questa volta è davvero la puntata 23, non come abbiamo detto l'altra volta scorsa.
Bentornati dai nerd del vostro scantinato buio.
Entrino, prego.
Siamo tornati noi dalla Val di Susa, come vi avevamo detto. Siamo andati a partecipare ad uno dei warm up di Hackmeeting, che è stato appunto nel luogo che ospiterà quest'anno il raduno.
È addirittura il pre-Hackit, forse.
Sì, perché... ah già, è vero, c'è stato warm up.
Già stati un po' di warm up, cioè eventi di riscaldamento, di allenamento per arrivare poi caldi ad affrontare tematiche sempre più specifiche, elevate, difficili.
Sì.
E quindi non è una cosa facile, non è una roba smart, ma è proprio una cosa nerd e tocca dedicarci tempo. E l'incontro di Ippolita è stato fantastico, come sempre potentissimo, sugli immaginari di tutti e sul ripensare le relazioni che abbiamo con la tecnologia, soprattutto quella che ne usufruiamo quasi in maniera incontrollata e inconscia, come i social network, come i nostri cellulari e le comunicazioni rapide.
E la comunità locale, c'è da dire che l'ha presa davvero bene. È stata preparata una scatola in cui gli abitanti della zona potevano mettere le loro domande oppure chiedere alla comunità di Hackmeeting in occasione dell'evento di fare qualche workshop specifico, per esempio, che ne so, uno sul montare bene il browser per la privacy online. E niente, una partecipazione davvero piacevole da vedere. Curiosi
anche
gli abitanti della Val di Susa.
Sì, fantastici nella loro solidarietà, nella lotta che portano avanti contro la TAV e nel come sono, quanto sono vicini fra di loro e proprio hanno una comunità vera e propria. E poi com'è incredibile che appunto vogliano, cioè proprio la spinta di parlare di tecnologie, anche perché si rischiano di avere una loro valle rovinata e vengono e subiscono. Lo vedono proprio che subiscono una tecnologia che è molto più meccanica, è quella della devastazione e del passaggio dell'alta velocità, e subiscono anche una repressione e un controllo da parte delle altre vie di comunicazione, e per questo sono ancora più terreno fertile, orecchie aperte sull'ascoltare quali sono le criticità delle tecnologie, delle nuove comunicazioni, soprattutto quando sono tutto tranne che in mano alle persone. Cioè sono
già
in mano alle persone,
ma non
meri
davvero
utilizzatori.
Sì.
E tutto questo avviene super serenamente lì dove comunque la comunità locale e quindi il movimento NoTav è anche in sintonia, in perfetto accordo anche con sindaci, e quindi ad esempio a disposizione di Hackmeeting ci saranno delle sale ampie e ben equipaggiate e anche un anfiteatro bellissimo.
Infatti siete
stati sbalorditi dall'anfiteatro.
E invece di questa puntata volevamo cambiare un po' argomento, perché ultimamente vi abbiamo parlato quasi sempre di software.
Questi software,
eccetera, eccetera.
Persone malvagie che creano algoritmi per estrarre informazioni da noi mentre ci divertiamo.
Esatto, mentre siamo lì ignari.
Ma tutto è gratuito, poi invece c'è un prezzo, è tutto un casino, non si tocca, si immagina e basta.
E invece non c'è solo il software, esatto, sul quale possiamo fare un po' di ragionamenti critici, ma c'è anche l'hardware, perché ovviamente tutti i programmi, internet, eccetera, eccetera, non li potremmo usare se non avessimo dei supporti sui quali farli girare.
Supporti che sono sempre, sempre di più.
Sì, sempre di più e sempre più piccoli anche. E in particolare tutti questi supporti, diciamo, c'è un filo comune che unisce molti delle apparecchiature elettroniche, che è la presenza di un componente chiave importantissimo che si chiama il processore, che è un po' il cervello del nostro computer, del nostro cellulare, ma anche della nostra console, se abbiamo una console per giocare ai videogame e di tante altre cose.
È la componente di un computer che fa le cose. Infatti voi potete immaginare un computer anche piccolissimo, però l'unica componente che in effetti non può mancare è proprio il processore. Ad esempio, se pensiamo a un computer montato in un'automobile, no? Che gestisce magari la centralina, quindi l'elettricità di un'automobile, beh, quello magari non ha bisogno di salvare dati da nessuna parte, quindi non avrà quasi nessuna componente, ma sicuramente avrà bisogno del processore, che è quello che fa i calcoli.
E anche se però dargli del cervello è un po' un complimento, anzi,
sì, forse sì, forse sono stata troppo buona.
Non è proprio un cervello, fa una cosa, calcola, sa fare le addizioni, sottrazioni, ha un'unità aritmetico-logica, ha un modo di, ha un certo controllo di se stesso,
sì.
Ha un'unità di controllo e una di calcolo e effettivamente è l'oggetto che fa.
Esatto.
Sì, che fa le cose. E c'è da dire che i processori che abbiamo oggi dovremmo chiamarli in realtà microprocessori, perché sono molto molto piccoli e con il tempo sono diventati via via sempre più piccoli.
Sì, generalmente in un computer oggi, quando si dice dual core, quad core, si intende che il processore che prima era unico ora è stato sostituito da due o quattro processori integrati su una stessa scheda che comunicano tra di loro, che si aiutano a fare i calcoli.
E nello stesso spazio dove ce ne stava uno,
ora ce ne stanno più di uno.
Due o quattro o più.
Esatto, la storia dei processori è legata a doppio filo con questa idea che, sì, cioè questa idea che viene chiamata legge di Moore, che venne formulata da Moore, che è uno dei fondatori di Intel, che è una, diciamo, casa produttrice di processori la più grande del mondo. E la legge di Moore dice che la potenza e la velocità dei processori aumenta contestualmente al diminuire delle dimensioni. Adesso in realtà questa teoria ha subito un freno, perché ci stiamo rendendo conto che in realtà non c'è uno sviluppo così lineare.
Più piccoli di un certo punto non li si può fare.
Esatto, più piccoli, diciamo, ci sono dei limiti tecnici che abbiamo raggiunto. Però dalla seconda metà degli anni 70, in cui sono stati creati i primi processori come quelli che usiamo oggi, fino ad oggi, diciamo che questa formula ha funzionato abbastanza.
Cioè, nel senso che prima entravano dentro una stanza. E
sì,
ora
erano molto più grandi.
Prima c'entrava solo quello. Prima dentro una stanza e la riempivano tutta. Mentre ora sono dentro la stanza, ma vi stanno in tasca.
Va bene, lasciamo la suspense agli ascoltatori. Ne torneremo a parlare di processori dopo
una canzone dei New Economy che si chiama A New Morning.
Change, but did you?
Ah, per chi si fosse collegato ora, questi erano i New Morning. No, erano dei New Economy.
Sì.
New Morning.
Con New Morning.
New Economy.
Yes.
E la musica, che ci raccontavi?
Stavamo parlando dei microprocessori
e di come la legge di Moore ha incontrato il muro tecnico.
Esatto.
Tecnico della miniaturizzazione è un punto in cui non puoi andare.
Esatto.
Non puoi andare, però diciamo che già sono abbastanza piccoli e questo ci interessa perché chiaramente avere degli oggetti che sono così ridotti di dimensioni significa anche che per produrli ci vogliono delle condizioni particolari. Infatti gli impianti di produzione di microprocessori in realtà non sono così tanti nel mondo se si pensa a quanti poi microprocessori esistono nei nostri dispositivi
sono
elettronici.
Quasi, praticamente più delle persone, anzi sì, non quasi, abbiamo cifre, prima appunto guardando anche un po' ci siamo documentati che uno fa sempre rapido a dire cifre, poi le fonti, sentiamo già i wikipediani che urlano e appunto su svariati siti, su statistica appunto.
Sì, diciamo che noi ci facciamo le nostre ricerchine prima di iniziare
Statista.
A cianciare.
Statista.com
per esempio ci dà anche solo un numero su quanti smartphone, quanti telefoni cellulari di quelli potenziati con un microprocessore che ci permette di utilizzarli quasi come un computer, la previsione comunque della crescita è praticamente lineare delle vendite di questi device, di questi apparati e sono...
A oggi miliardi. Sono, esatto, 2 miliardi e 32, mentre nel 2014 erano 1 miliardo e 57 ed è previsto che nel 2020 saranno 2 miliardi e 8.
Ma questo solo e soltanto gli smartphone, che è già una cosa piuttosto recente. Sui computer siamo a cifre maggiori di queste. Insomma,
assolutamente, sì.
Più o meno quanto queste. Poi se aggiungete tutti i device Apple che non sono conteggiati, ma che nel 2014 l'azienda americana ha dichiarato di aver raggiunto il miliardo solo delle sue apparecchiature vendute, e aggiungi tutte le calcolatrici, gli altri microprocessori più base, insomma di architetture che sono microcontrollori, fanno cose più semplici, tranquillamente superiamo i 7 miliardi della popolazione umana.
E quindi qua stiamo parlando solo dei computer a uso personale, quindi PC, personal computer, non stiamo pensando a tutti quei computer che sono montati sugli aerei, sui treni, nelle centrali elettriche, non stiamo pensando a tutti quelli delle aziende, cioè comunque...
Sono statistiche, esatto, che provengono dalle vendite dirette, ma
sì,
non le vendite
ma non
delle,
le...
grandi,
esatto,
delle grandi aziende. E quindi,
Ci
arrivano, cioè, arrivano nelle nostre mani, l'ultimo passaggio lo sappiamo, basta entrare in un negozio e
davvero
sì.
Facile,
ma
questo.
E magari la scelta sarà lunghissima per tutte le loro caratteristiche, ma insomma l'ultimo passaggio di come ci arriva in mano lo sappiamo, sono tutti quelli prima, che probabilmente
sì.
Ha viaggiato più di noi quel PC.
Assolutamente, l'industria dei microprocessori è un'industria fortemente internazionale, perché è un processo che inizia con il reperimento delle materie prime, che molto spesso per la maggior parte vengono dai paesi africani o dell'America Latina, diciamo i più grandi giacimenti. E poi da lì si inizia la lavorazione dei materiali e così via. In particolare ci sono due momenti che sono importanti. Uno è quello della creazione dei chip vero e proprio, che viene fatto in delle strutture che vengono chiamate fab, come laboratori di fabbricazione, e in cui appunto tutti questi chip molto piccoli vengono creati. E la particolarità di queste strutture è che devono essere strutture estremamente pulite e sterili, perché essendo comunque componenti molto piccole e molto delicate, anche un granello di polvere che finisce lì nel posto sbagliato può rendere inutilizzabile tutto il chip.
Sì, l'antenato del chip, ricordiamo, in realtà il chip è un circuito con diversi componenti, e il precursore del mettere in un singolo circuito, in un singolo componente, diversi componenti, nasce dall'utilizzo delle valvole e nel fatto di mettere più diodi all'interno della valvola stessa, proprio per risparmiare sui globi, che sono i pezzi di vetro sottovuoto. Appunto, sì. Tu mettevi un diodo, un triodo, un pentado, e poi, visto che c'avevi un po' di spazio, ci rimettevi un altro diodo o triodo o pentado. E tetrado, scusate, un diodo tetrado o pentado, e quindi riuscivi a risparmiare lo spazio e a tenere e ad avere costi di produzione più bassi.
Sì.
E quello è un po' l'antenato del poi del moderno chip, cioè di fatto di fare delle schede stampate in cui in un singolo componente all'interno c'hai già delle altre, una parte di calcolo, magari appunto dei condensatori, delle bobine, eccetera eccetera.
Sì, che contengono appunto tutto quello che ti serve.
Tutto microscopico, chiaramente.
Sì.
Perché l'altro modello era te li vendo singolarmente. Ogni piccolo componente fa una cosa.
Tutto microscopico e super efficiente.
In questo caso hai una piattina nera con magari 50 piedini tutto intorno e devi avere un datasheet, un foglio che ti spiega esattamente che cosa stanno facendo ogni piedino e utilizzi un'orchestra di componenti tutti insieme.
Sì, esatto. Prima di andare avanti nel nostro viaggio ci ascoltiamo una canzone dei Cocolix che si chiama A Day of Happiness.
Thank you.
poi ci tornate. Dicevamo appunto microprocessori, materiali e poi creazione di questi, si chiamano buffer, come i buffer, perché vengono messi tutti quanti uno appiccicato all'altro, i vari chip poi vengono tagliati. E la produzione di questi buffer appunto necessita di condizioni particolari, quindi gli impianti di produzione sono abbastanza costosi da mettere in piedi e da mantenere, per cui non ce ne sono moltissimi se si pensa a quanti processori ci sono, e soprattutto non tutte le aziende che producono processori hanno anche un impianto che fabbrica i chip in sé. Per esempio, ci sono diverse aziende che si occupano della fase di design e poi della fase di commercializzazione, ma non producono precisamente il chip.
Cioè disegnano come lo vogliono e lo fanno.
Esatto, e lo commissionano. Per esempio, la Samsung produce chip per altre aziende, tra le quali anche la Apple.
Hola.
Sì, l'Apple non si produce da sola i suoi chip, li compra da altre compagnie.
Già un tempo della Motorola.
Sì, esatto. In realtà, ecco, le aziende che producono poi computer molto spesso non producono i chip, ci sono aziende che invece producono i chip.
Infatti, tanto è vero che puoi comprare tantissimo hardware differente, tantissimi computer diversi, poi ti guardi a tutto il patacchino, poi col processore
Intel.
Esatto. E infatti l'Intel, diciamo, ci sono non tante aziende che producono processori. L'Intel, stavo leggendo oggi, detiene circa il 70% del mercato globale, quindi c'è anche una disparità abbastanza forte tra le varie. E poi, insomma, una volta che abbiamo i nostri chip, questi qui, che diciamo le fabbriche in cui vengono fatti i chip si trovano in varie parti del mondo, molto spesso sono anche negli stessi paesi occidentali, quindi negli Stati Uniti, in Europa e così via, perché appunto è considerato un lavoro che sia un lavoro di manifattura ma ad un livello abbastanza elevato.
Sì, è un livello tecnologico super alto, immagino,
esatto.
Automatizzazione. Anche perché i prodotti sono molto piccoli, quindi metti un sacco di macchine sofisticate nello stesso posto.
Sì. E invece per la parte finale di assemblaggio, la stragrande maggior parte degli impianti si trova in paesi dell'Asia orientale, quindi tantissimi in Cina, ma anche per esempio Malesia, Filippine, Thailandia, Vietnam. Quindi vediamo come questo processore viene fatto con materiali presi in Africa, secondo un design creato in Europa, e con dei chip che vengono assemblati magari in America, e poi tutto quanto viene montato insieme per essere rivenduto in uno stabilimento nel sud della Cina. Quindi diciamo che si fa un bel viaggione.
L'assemblaggio viene esternalizzato sicuramente per costi di manodopera.
Sì,
ma anche,
chiaramente.
Perché appunto non so sulla salute umana quanto tutto ciò sia documentato e completamente riconosciuto, cioè comunque una tecnologia degli ultimi 50-60 anni, non è, nel senso, come una delle cose che si legge sulle diritti dei lavoratori, magari approfondiremo la prossima puntata.
Chiaro. Sì, visto che purtroppo stiamo finendo il tempo.
C'è solo quello, c'è
sì.
Mezz'ora.
E niente, vi auguriamo una buona settimana e
vi aspettiamo per il proseguo nella prossima puntata.
E vi ricordiamo il nostro sito internet che è
hackordai.gattini.ninja.
Alla prossima.
Alla prossima, ciao.
Ciao. Wired but disconnected. Sit next to me, I don't care. Look, don't you touch. Your presence here is just a fact, and to me it don't mean much. Face to face is not my thing, it's a matter of perspective. I'm so hip, I don't need you here with me to be connected.
disconnected. Plugged in, polarized, fist raised in anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, a thousand tunes ringing in my ear. No time for conversation, thousand channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't you see? I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world.